sabato 8 febbraio 2020, Red Vibes 75. Pagina del Daily Cleaner di martedì 6 febbraio 1945 campeggiavano notizie dal mondo in guerra. L'armata rossa del maresciallo Zhukov era a meno di 60 km dalla capitale del Reich e i carri armati di Patton stavano aprendo un profondo varco nella linea Siegfriedo, mentre dall'altra parte del pianeta gli aeroplani della portaerei britannica Indefatigable bombardavano la roccaforte giapponese di Sumatra e le forze del generale Douglas MacArthur erano nuovamente a Manila. Nelle pagine locali si parlava insistentemente della diminuita produzione di agrumi e della mancanza di carne bovina, petrolio e fiammiferi. Il giorno prima il vescovo di Kingston aveva aperto l'annuale sinodo anglicano assistendo ad una partita di cricket tra il clero e la polizia a Sabina Park. Il Gleaner non diceva però che nel distretto rurale di St. Anne la 19enne Sedella Marley aveva dato alla luce il suo primo figlio. Sedella, o Siddi, come la chiamavano, aveva avuto una gravidanza difficile e dolorosa. La domenica sera, quando era entrata in travaglio, era stata portata a casa di suo padre, Omeria Malcolm, un uomo di colore. Le doglie erano proseguite per tutta la giornata di lunedì. Alle 2:30 del mattino seguente aveva infine partorito Robert Nesta, che portava nelle labbra sottili, nel naso affilato, il ricordo del padre, il capitano Norval Sinclair Marley, un bianco.
Oh, Loud, Robert Nesta Marley, per aprire questa 17ª puntata della 13ª stagione di R&D Vibes, sempre su radiosonar.net, sempre in compagnia di Mr. Green, Faunio da Roots Guardian.
Buonasera a tutti.
E il nostro chef musicale Degenerator.
Buonasera a tutti anche da parte mia, buonasera da parte di tutti noi.
E buongiorno agli ascoltatori di Radio Sonar che ovviamente ci ascolteranno sabato
il sugo, come
alle 12.30 lunch time in Levare per Radio Sonar.
Come sì, perché noi siamo qui nel giorno del compleanno, del 75esimo compleanno di Bob Marley, il 6 febbraio, in quel del crocevia dei nostri amici Ciccio e Matteo, che ci stanno ospitando per celebrare e festeggiare questo anniversario, anche a supporto di quella che è la loro iniziativa di spostamento di fatto del crocevia dal quartiere San Pio di Lecce al quartiere Borgo Pace di Lecce, che è un quartiere che sta in questo momento vivendo una forte fase di urbanizzazione ed è, diciamo, a rischio dormitorio, e quindi anche iniziative portare spazi come quello del crocevia sicuramente sarà di grandissima utilità per un quartiere come quello periferico di Borgo Pace. Ma oggi è il compleanno di Bob Marley, siamo qui per festeggiarlo, stiamo registrando questo nostro live radio show. Ovviamente salutiamo Fabrizio Laganà che ci ha preceduto come ogni sabato, e salutiamo anche Mario Dredd e Sego che ci seguiranno con il loro Regolamose, e abbiamo voluto iniziare con una bellissima lettura tratta da forse il più bel libro dedicato a Bob Marley, che è quello di Timothy White.
Sì, Mimo. Uno dei più intensi, Caccia Fire, The Life of Bob Marley, uscito in Italia per Feltrinelli con il titolo Bob Marley, una vita di fuoco, che consigliamo innanzitutto come lettura a tutti gli appassionati, a chi non l'abbia letto, perché è un punto di vista molto interno e molto particolare, che riguarda la Giamaica, la religione rasta, la situazione appunto politica, quella musicale, le etichette, gli studi giamaicani, la vita di Bob Marley fino alla fine, prima di Bob Marley e anche oltre Bob Marley. Sì. Dire, un libro completo che, da cui oggi trarremo anche spunto per qualche lettura, per qualche riflessione insieme a Mr. Green e a Degenerator.
Eh sì, ripercorrendo un po' quelle che sono state, no, le tappe della vita di questo campione della musica internazionale, non solo reggae, che è stato lui il fautore della trasformazione di questa musica, che poi nasceva come musica popolare giamaicana, a musica invece di grande impatto internazionale, no? A livelli, insomma, della musica rock. È un evento straordinario, un fenomeno straordinario, se pensiamo che Bob Marley appunto nasceva in campagna, fondamentalmente nel bel mezzo dell'isola della Giamaica, che a noi piace sempre ricordare essere
poco più grande della metà della Sardegna.
Esatto, e quindi è nato in campagna appunto da una donna nera e un uomo bianco, un marinaio bianco, e lui si è sempre sentito un po' un ibrido, una via di mezzo, anzi lui diceva: io non sono nessuno, non sono niente, e ha interiorizzato in sé una missione sociale e politica che poi ha voluto portare avanti attraverso lo strumento della musica,
no? Musica a cui peraltro ha dato uno sviluppo incredibile, che teniamo presente che negli anni 60 la musica giamaicana era considerata poco più che world music, musica di un paese del terzo mondo,
da cocktail o da turismo nei Caraibi.
Esatto, è diventata una musica mainstream, una musica al pari, diciamo, di dignità al pari del rock dell'epoca, e lui spesso lo ripete: roots rock reggae. Non è un caso che abbiamo iniziato anche questa puntata con un dub, ed è un modo per dare una visibilità internazionale e mondiale a quest'isola, che chiaramente prima forse dell'esplosione del fenomeno Marley era veramente conosciuta a pochissime persone.
Sì, anche perché in Giamaica stessa la musica che si ascoltava era quella delle radio provenienti dalla Florida, no? Da Miami, quindi molto blues, funk, Fats Domino, Ray Charles. E Bob Marley, quando si è trasferito poi a Trenchtown, che era un sobborgo, un ghetto di Kingston, ascoltava molto le radio per trarre anche ispirazione per il proprio stile musicale. Era il periodo in cui in Giamaica girava molto lo ska, e quindi a 16 anni Bob decise di registrare un pezzo, un album, si presentò da Leslie Kong e intitolò il suo primo brano Judge Not, 1961, un disco a cui nessuno dette importanza, eppure c'era già insito nel testo bellissimo tutto il messaggio sociale di Bob Marley. Judge Not, 1961. E questo è R&D Vibes su radiosonar.net. I'm not perfect, and that I don't need to be.
Il Coxon Music City, inaugurato alla fine del 59, era il punto d'incontro dei giovani che aspiravano a diventare star, e da un paio d'anni Nesta vi passava quotidianamente parecchie ore, ascoltando la musica diffusa da un altoparlante sopra l'ingresso. Nell'autunno del 61 scrisse di nascosto tre canzoni da proporre al signor Dodd, sognando la gloria della radio e del sound system. Incoraggiato da un ragazzo del vicinato di nome Desmond Decker, che aveva fatto una registrazione al Federal sotto la tutela di Count Boise, Nesta si presentò all'ufficio della compagnia un mattino alle 9:30 all'inizio del 1962 e chiese del signor Dodd. Dodd era fuori, ma c'era un altro produttore, Leslie Kong. Kong era un sino giamaicano, tracagnotto e aggressivo, che gestiva un ristorante, gelateria, negozio di dischi, il Beverly's, insieme ai suoi tre fratelli. Era entrato da poco nell'industria musicale, lavorando con James Chambers, il figlio 14enne di un sarto di Somerton. Qualche tempo prima Chambers era andato da lui con una chitarra per cantargli una canzone dedicata al suo negozio, Dearest Beverly. I suoi fratelli avevano ridacchiato, ma Kong aveva preso un po' di soldi dal registratore di cassa e aveva detto a Chambers di seguirlo. Avevano registrato il pezzo e una canzone popolare sull'uragano Atti. Tutte e due le canzoni erano state pubblicate a nome di Jimmy Cliff. Nesta andò a sbattere contro Cliff e Kong davanti all'edificio dei Federal Studios, mentre cercava l'uomo che riteneva l'unica possibile alternativa a Coxon, Count Boise. Cliff non pensava che fosse una buona idea, visto che Boise doveva ancora pagargli l'unica seduta che aveva fatto per lui, e lo stava dicendo a Nesta quando intervenne Leslie Kong. «Hai una canzone, ragazzo?» «Sì, certo. E cantamela!»
Ed era proprio questa, insieme poi a Cup of Coffee, che registrò, insomma, produsse nel 1962, ad essere proprio le prime incisioni in assoluto di Bob Marley. E una collaborazione, quella con Leslie Kong, che non andò molto bene, perché, come avete sentito, insomma, da quest'altro estratto letto da Faugno, The Roots Guardian, dal libro di Timothy White, Leslie Kong era uno che non pagava, insomma, era un poco di buono.
Non era l'unico.
Non era l'unico. Gli ascoltatori
Jamaica, insomma, abbiamo raccontato le storie sulla Jamaica, il rapporto soldi tra produttore e cantante musicista.
Anche i lettori di Febbre 33C se lo ricorderanno dopo i vari racconti del nostro amico Mr. Roots and Culture. E quindi, insomma, Bob Marley lascia la Beverly's, lascia Leslie Kong e convince, insomma, altri due amici con i quali giocava spesso a pallone in quel di Trenchtown, a unirsi e a formare un gruppo. Gli amici erano Peter McIntosh, alias Peter Tosh, e Bunny Livingston, alias Bunny Wailer, con cui formò appunto il gruppo dei Wailers, che in patua giamaicano significa i lamentosi, i piagnoni, perché loro venivano tra Trenchtown, che era un ghetto dove si diceva che le persone erano solite lamentarsi sempre, e quindi si chiamarono i Wailers. Dei Wailers, dalla collezione dei Wailers, il nostro chef musicale di Generator ci ha scelto un pezzo molto particolare, perché è stato scritto a sei mani praticamente da tutti e tre i Wailers, ed è uscito in prima versione su Burning del 1973 della Tuff Gong e Island Records. Però noi ci ascoltiamo
la versione di Peter Tosh,
la versione di Peter Tosh da Equal Rights 1977, la mitica Get Up Stand Up di Peter Tosh. R&D Vibes Live Radio Show a Crocevia. Stand up. Buon compleanno Bob Marley, 75 candeline, sì. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. Sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. I said, don't give up the fight.
first right here on earth. And now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Don't make them push you around. Stand up for your rights. Come on, brothers, get up, stand up. Be brave now, don't give up the fight. I say get up, stand up. Stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Don't give up for the fight. I can stand this no longer. The wicked gets stronger. I can stand this no longer. The battle's getting hotter.
They must get a beat.
One time, they must get a beat. They must get the beat. I said, don't you wait till your back is against the wall. Just one step to progress, and I know Jah will help you all. Oh God,
they must get the beat.
Against the wall, just one step to progress, and I know Jah will help you on. I say they must
get a beat.
All right, they must get a beat.
Era alto e spavaldo, raccontava agli amici che il leader del gruppo era lui e aveva abbreviato il proprio cognome in Tosh perché McIntosh gli pareva troppo lungo per un uomo di spettacolo. Era nato nel 1944 a Church Lincoln nel Westmoreland ed era figlio unico. Il padre lo aveva abbandonato quando era piccolo e la giovane madre, Alvira Koch, non sentendosi all'altezza di tanta responsabilità, lo aveva affidato alle cure di una zia, la quale l'aveva portato prima nella località costiera di Savannah La Mar e quindi nel 1956 nel quartiere di Denham Town a Kingston. Dopo la morte della zia si era trasferito con uno zio a Trench Town. Non avendo né un lavoro né un tutore che lo aiutasse a trovarlo, Tosh vedeva nella musica l'unica via d'uscita da una vita solitaria e priva di sbocchi. Se Nesta e Bunny prendevano sul serio il complesso, lui lo prendeva addirittura troppo sul serio, aspettandosi che potesse trasformare immediatamente la sua vita.
E questa era una parentesi sempre tratta dal libro di Timothy White su Peter Tosh, perché siamo arrivati a parlare dei Wailers, siamo tornati anche un po' indietro come sonorità, a sonorità anche un po' ska, perché ricordiamoci che siamo alla fine degli anni 60, il brano che hai letto parla insomma di Peter Tosh con questo grande carisma, tanto da porsi come leader del gruppo, quando poi in realtà, e fu anche motivo insomma della divisione dei Wailers, il leader del gruppo era sempre stato considerato Bob Marley, avendo scritto la maggior parte, certo, insomma del materiale testuale e musicale. I Wailers vengono molto popolari.
Sì, peraltro neanche Bob Marley difettava tanto di carisma, devo dire la verità.
No, infatti, no, ma credo anche Bunny Wailer ora, insomma, ha fondato una delle etichette, ha esportato il reggae in Giappone, insomma, in Asia. Allora, dicevamo, i Wailers diventano molto famosi in quel periodo. I soprannomi, se proprio vogliamo ricollegarci alla questione di carisma di Bob Marley e Peter Tosh, erano eloquenti.
Sì, perché Peter Tosh era Stepping Razor, che sarebbe il rasoio che cammina, e non era, diciamo così, sicuramente un soprannome di una persona tranquilla. E Bob Marley era Tough Gong,
il martello,
esatto, era proprio il gong, ed era anche perché lui era abile nelle arti marziali. Ci sono dei riferimenti, diciamo, alla nascita di questo soprannome anche con riferimento a questioni religiose dei Rasta, ma soprattutto erano soprannomi, diciamo, di ghetto, soprannomi,
esatto,
di strada,
che vanno contestualizzati nel ghetto di Trenchtown, che poi ci spiegano anche un po' anche la difficoltà a mantenere la continuità anche con le etichette musicali, perché poi lasciarono anche anche l'etichetta di Coxon Dodd subito dopo, no, aver lasciato Leslie Kong, fondarono una loro etichetta, dopo un anno la chiusero, ebbero un po' di difficoltà da questo punto di vista, ma nel frattempo la Giamaica ottiene l'indipendenza, dal gioco coloniale britannico. Sono gli anni in cui esplode lo ska, esplode l'entusiasmo, e su quell'entusiasmo Bob Marley, anzi non erano ancora Bob Marley The Wailers, Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer decidono di fondare nel 70 una loro etichetta, unendosi anche a un grandissimo altro gruppo che sono gli Upsetters, e l'etichetta si chiamava appunto Tuff Gong. Il primo singolo fu Run For Cover, un brano che ebbe un discreto successo, ma ora adesso ce ne va ad ascoltare un altro pezzo che fu registrato inizialmente per la Tuff Gong, un pezzo famosissimo che conoscete sicuramente, che Satisfy My Soul.
75.
Oh please, don't you rock my boat.
Rock my boat.
'Cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my boat.
Oh please, don't you rock my boat.
Don't
no,
rock
no.
My boat.
'Cause I don't want my boat to be rocking.
Don't rock my
I'm
boat.
Telling you that. Oh, 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 oh. I like it like this. So keep it steady like this. And you should know. You should know by now. I like it.
I like it like this.
A Londra il 22 giugno del 1937, Chris Blackwell discendeva da un ceppo di facoltosi mercanti. Suo padre, l'irlandese Middleton Joseph Blackwell, aveva indiretti legami di sangue con Croce Blackwell, magnati dei generi alimentari e dei cibi in scatola. Le proprietà avite erano troppo distanti per poterle incassare, ma abbastanza vicine da approfittarne, e il ramo materno della famiglia non aveva mancato di avvantaggiarsene. Dopo 9 anni e mezzo di elegante opulenza, turbata solo da attacchi di asma bronchiale, lo avevano mandato alla Catholic St. Peter's Preparatory a Broadstairs e quindi ad Harrow, un'illustre scuola pubblica. Ne era uscito nel 1955, assumendo in tempi successivi i ruoli di contabile, giocatore d'azzardo e discografico, con una breve ma notevole escursione in campo cinematografico. Infatti Ian Fleming, amico della madre, lo aveva fatto assumere come tuttofare dal produttore Henry Saltzman per gli esterni di Agente 007, Licenza di uccidere. Al termine delle riprese, Saltzman gli aveva offerto di continuare a lavorare con lui, ma era a quel punto che Blackwell aveva consultato una chiromante e nel maggio del 62 si era procurato un finanziamento di $5,300 fondando la Island Records.
Abbiamo introdotto con la lettura di Faugno il personaggio di Chris Blackwell, che è un po' il personaggio chiave per, diciamo, l'internazionalizzazione della musica reggae. Innanzitutto mi correggo su Satisfy My Soul, perché fu prodotta appunto dalla Island di Chris Blackwell e poi ristampata per Tuff Gong. Ma Chris Blackwell fondamentalmente nel 71 fa incidere a Bob Marley e Wailers il loro primo album, no? Catch a Fire, dotandoli di, per la prima volta, di una strumentazione, di un'attrezzatura di registrazione degna dei migliori gruppi rock americani ed europei. Quindi il reggae, che prima era considerato soltanto come una musica appunto di nicchia, per la quale si producevano dei singoli o delle compilation con vari singoli delle stesse etichette, per la prima volta assunse il ruolo di musica
possiamo dirlo mainstream
di livello mondiale, con anche notevoli tour di successo in Europa e anche negli Stati Uniti. Quindi Catch Fire, Burning furono dei successi clamorosi, tant'è che anche grandissime star della musica internazionale come Bruce Springsteen, che si faceva aprire i concerti,
esatto,
Wales, ed Eric Clapton ad esempio si accorsero, oltre ovviamente insomma Rolling Stones
certo,
si accorsero del reggae attraverso Bob Marley. E noi vogliamo farvi sentire insomma uno dei brani che divenne più famosi all'epoca, arrivando anche al primo posto nella classifica dei singoli negli Stati Uniti, che è la versione di I Shot the Sheriff, cantata però da Eric Clapton.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff.
Freedom came my way one day, and I started out of town.
60, l'inizio dei 70, Marley lavorò per Lee Perry in Giamaica e per Sims & Nash in Inghilterra e negli Stati Uniti. Perry corresse gli orientamenti musicali e vocali dei Wailers in senso rock, in modo da trasformarli nei migliori rappresentanti della prima ondata reggae. Incitò Marley a cantare con più tensione e meno indolenza, lasciando perdere le ingenue forzature sugli acuti che avevano talvolta penalizzato le canzoni Sky Rock Steady dei Wailers. Consigliò al complesso di ridurre al minimo le ormai trite armonie in falsetto e sostituirle con cori discreti che appoggiassero una voce solista forte e incisiva. La voce baritonale di Peter e quelle tenorili di Bob e Bunny difettavano di studio e disciplina, ma Scratch disse loro che non importava, dovevano invece preoccuparsi di essere genuini e andare dritto al cuore. A differenza di tanti suoi colleghi giamaicani, Perry non aveva la fissazione dei fiati, ai quali preferiva decisamente la chitarra ritmica, dura come pietra, tagliente come un rasoio e avvinghiata alla linea di basso, sempre in primo piano nelle sue produzioni. Carly Barrett, batterista reggae di primo ordine con la cassa, sottolineava a dovere il secondo e quarto tempo della battuta e aveva un modo inconfondibile di marcare gli accenti con il Charleston. Il ritmo era pesante, mutevole e insistente come un bambino capriccioso. È così che dovrebbe essere il reggae, ripeteva Lee Scratch Perry.
Bellissime queste inserzioni dal libro di Timothy White di Faunio, che ci hanno insomma introdotto l'artista della canzone che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, che si intitola Judgment in a Babylon e che è Lee Scratch Perry. Come mai abbiamo introdotto anche Lee Perry? Vabbè, un po' ce l'hai spiegato leggendo, perché Bob Marley registrò tante cose per lui e, se vogliamo, molte delle compilation cosiddette tarocche che trovate in giro non ufficiali sono opera di Lee Perry, che insomma prese un sacco di quel materiale a un certo punto e lo rese, diciamo, fruibile, ecco, diciamo così. Perché Lee Perry ce l'aveva tanto con Chris Blackwell, come dice il testo di questa canzone Judgment in a Babylon?
La canzone è straordinaria anche nell'andamento, per carità, simpaticissima e molto afro-caraibica, no? Perché ovviamente parla della residenza di Blackwell in Bahamas. E lo rimprovera di essere un vampiro e lui ci credeva, perché poi qui, e il libro lo spiega anche molto bene, e le, come dire, contaminazioni con i riti voodoo, con un certo sincretismo religioso, con culture africane e caraibiche,
un certo spiritualismo molto presente,
riferimenti culti,
per cui Lee Scratch Perry ci credeva veramente, ci crede ancora. Lui poi è pieno di riferimenti al voodoo nelle sue canzoni, ed è convinto che Chris Blackwell avesse ammazzato, diciamo, in questa canzone lo dice consapevolmente, Bob Marley, per rubargli le royalties, i diritti d'autore. Ed è una, come dire, nel panorama dei produttori di cui parla Febbre a 33 giri, dei produttori giamaicani, effettivamente Chris Blackwell e Lee Scratch Perry sono due bei personaggi.
Sì. Potremmo dire il buco che è cornuto all'asino, ma potremmo stare avanti e fare una puntata solo su Lee Perry e Chris Blackwell. Invece questa è la puntata dedicata al 75esimo compleanno di Bob Marley, che nella metà degli anni 70 con i Wailers spopolava praticamente in tutto il mondo. Il reggae ormai era diventata una mania anche radiofonica, quindi anche mainstream, come abbiamo detto. Il problema però cosa succede? Che nel 76 una tragedia, sei uomini armati sparano a Bob Marley, a sua moglie, al manager degli Wailers, Don Taylor, Don Kinsey, insomma,
cercano di entrargli in casa.
Gli entrano in casa e sparano, fortunatamente nessuno ci lascia la pelle, però insomma dopo due giorni Bob Marley aveva questo grandissimo concerto che era intitolato Smile Jamaica a Kingston, che insomma fece comunque, ma poi volò in Inghilterra in attesa che le acque si calmassero, e lì insomma comincia anche la sua avventura europea in senso stretto.
Che faccio, che non faccio, sono, canto, chi trovo in giro, chi trova?
Si trova un signore chiamato Don Letts, se non sbaglio.
Trova un signore chiamato Don Letts che ci ha confidato, che ci ha confidato nella macchina di Degenerator qualche anno fa nel corso di un'intervista, che lui aveva convinto personalmente Bob Marley, che era molto diffidente nei confronti della cultura, soprattutto quella punk, no? Era espressione del sottoproletariato urbano britannico, lo aveva convinto a conoscere i ghetti delle città inglesi, a venire in contatto con questa cultura. Don Letts ancora oggi è uno dei più grandi conoscitori, abbiamo fatto anche una puntata la scorsa stagione su questo aspetto, è uno dei più grandi conoscitori proprio delle culture caraibiche a Londra e soprattutto delle subculture, diciamo, sottoproletarie giovanili britanniche degli anni 70. È veramente un grande ponte. Lo convinse a incrociare questo mondo, e da questo incontro è nata forse una delle canzoni più forti, più particolari, che probabilmente hanno dato anche una svolta musicale alla, diciamo, alla produzione di Bob Marley, e si tratta di Punky Reggae Party.
R&D Vibes su radiosonar.net, each and every Saturday dalle 12:30 alle 14, il vostro appuntamento reggae con le vibrazioni positive e messaggi consapevoli. Buon compleanno Robert Nesta Marley.
life's cold. I remember on the slave ship how they brutalized my very soul. So they say that we are free only to be chained in poverty. Good God, I think it's illiteracy. It's only machine that makes money. Hey, driver, the table is turned. Catch a fire. Say you will get burned. Save driver. The table is turned, Lord. Catch a fire. Say you will get burned.
Sarei sempre all'ascolto di radiosonar.net, R&D Vibes, il tributo dal titolo 75 per i 75 anni dalla nascita di Robert Nesta Marley, il re del reggae. Ci siamo ascoltati in precedenza la versione di Mad Professor del grandissimo successo Slave Driver, e eravamo arrivati, insomma stiamo ripercorrendo quelle che sono le tappe della vita di questa grandissima rockstar, no? Possiamo definirla
di fatto,
così
sì, di fatto, sì.
Eravamo arrivati in Inghilterra, siamo circa a metà degli anni 70. Nel 76 lui si trasferisce, scopre insomma i suoi omologhi
europei,
la sottocultura punk, tutte le cose che avevano in comune, no? A livello sociale, politico, rivoluzionario in un certo senso con i ghetti giamaicani. Ma scopre anche, diciamo, una brutta notizia: scopre di avere un cancro che è partito dall'unghia dell'alluce del piede e si è esteso poi per tutto il corpo fino ad arrivare al cervello. E lo stereotipo, la leggenda vuole che questo cancro lui l'abbia preso giocando a pallone, una leggenda che poi è stata ampiamente sfatata e che, permettimi di dire, Faugno, non è neanche medicamente attendibile, non una cosa del genere. Di fatto lui, giocando a pallone, si è rotto l'unghia dell'alluce, ha fatto delle analisi e ha scoperto di avere,
esatto,
un cancro.
Peraltro, diciamo, l'aspetto forse più interessante che riguarda la malattia di Bob Marley sicuramente è quella del rapporto tra la sua dimensione spirituale, religiosa, e quella,
sì,
diciamo così, scientifico-medica, che ovviamente lo spingeva a utilizzare gli ultimi ritrovati della tecnica, come le chemioterapie che sono invasive, o peggio l'amputazione della gamba che gli era stata proposta.
Sì, perché scusami, la diagnosi del melanoma era, diciamo, era stata anche abbastanza precoce, però prevedeva insomma il taglio proprio del dito, e poi in una seconda diagnosi addirittura il taglio del piede, quando gli disse,
esatto,
insomma, guarda che sta avanzando e devi fare qualcosa. Però lui, per diciamo rispetto alla sua religiosità, che l'imponeva insomma di lasciare il suo corpo pure and clean, no?
Esatto.
Puro e pulito. Infatti lui si nutriva soltanto di Ital Food, aveva un cuoco che seguiva insomma i Wailers in tour, e che li aveva seguiti anche in Inghilterra, e con cui giocava anche a pallone nelle famose partite, insomma, che faceva nei parchi inglesi, di cui una anche contro una squadra del National Front, quindi dei nazisti britannici le sfidarono. Quindi lui rifiutò l'amputazione prima dell'alluce e poi del piede, accettò, insomma, si consegnò al suo destino, fondamentalmente, no?
Sì, anche perché sapeva di portare a termine quasi una sorta di missione, aveva chiaramente trasfigurato questo suo dramma personale, l'aveva vissuto come se fosse una missione spirituale più ampia, e in un certo senso lo è stata, se ci pensiamo, perché quello che si dice, diciamo, che la morte da giovani rende immortali in un certo senso, e di fatto lui lo è stato, e forse è stato tanto utile come simbolo e come anche riferimento ideale. Pensate soltanto ai movimenti sociali, a quante bandiere con l'effigie di Bob Marley, forse più che di Che Guevara, in giro per il mondo, e quante canzoni hanno ispirato, diciamo, anche momenti di lotta e di consapevolezza. Quindi in un certo senso un sacrificio che forse abbiamo oggi, possiamo dire, abbiamo accolto come umanità, come patrimonio mondiale, anche un certo partecipazione,
esatto. Un'eredità che lui ha lasciato sicuramente ai posteri, su cui ci soffermeremo ancora più avanti, perché adesso siamo più o meno intorno al 77, in cui le ultime date dell'Exodus Tour vengono cancellate. Ma a proposito di eredità, so che di Generator ha scelto un pezzo bellissimo che qui a Crocevia abbiamo già apprezzato con la Dubwise in sottofondo, che è quello di Albo Rossi con Kimani Marley, uno dei figli di Bob Marley, nella rivisitazione della splendida Burning and Looting su R&D Vibes, radiosonar.net.
Bandolo, rule them wanna rule. Go for them a fool. Gun them a go pull. Recruit young sniper just come out of school to scout the ghetto youth them with them wicked tools. Go for them a murderer. Them a flex superior, messing up Jamaica. Don't tell me you don't know that. Them a push the armless. Them a push the rasta. I'm writing at them Bible and in a bloody chapter. Why yeah yeah?
We are burning them, the looting. Tonight
we are go burn them.
We are burning them, the looting. Tonight one more time. We are burning all pollution.
Tonight we are go burn them.
We are burning them, the looting. Tonight.
For them a vampire, thirsty like a mosquito. Them no rape, no rasta. Them cruel like a monster. We little but we tall our. We no promote no copster. We spread righteousness. Highly I is the emperor. Italian officer gunman. Jamaican officer gunman. Me wonder if you never heard about Mafia Camorra. Evil and wicked them Sodom and Gomorrah. Uno no have no feeling, uno no feel no sorrow. Why yeah yeah.
We are burning them, the losing. Tonight
we are go burn them.
We are burning them, the looting. Tonight
burn them
one
down
more time. We are burning all pollution. Tonight
I
am
self-praise is the recommendation. So put your trust in the Almighty One, and He will guide you on and on and on and on.
I hear the voice of a Bingy man singing songs of revolution. I hear the voice of a suffering man, see all he face are just tribulation. Come make a trample, trample down the walls of Babylon. Trample, fire out the burning of Vatican. Trample, trample evil conceptions. Trample, trample wicked Babylonian. Confusion.
Sulle basse di Tiny Shining, ovviamente avete riconosciuto questa mitica melodia, anche questa targata Robert Nesta Marley, anche questa rivisitata insomma in chiave più moderna. La malattia non ferma la carriera artistica di Bob Marley, assolutamente. Dopo Exodus produce Kaya, che è un album da molti definito commerciale, perché ci sono tante canzoni d'amore, tante canzoni sulla ganja, ma noi insomma sappiamo che l'abbiamo ribadito nel blocco appena precedente, la spiritualità per Bob Marley era molto più insomma di quello che noi occidentali possiamo anche solo immaginare, no? Molto più che uno stile di vita, era proprio una missione che a un certo punto appunto nella sua vita, quando ha scoperto di essere malato, lo ha portato al desiderio ardente, fortissimo e incontrastabile, oserei dire, di andare a conoscere l'Africa, la madre Africa, quindi la madre della vita, no? Il continente da cui tutto ebbe inizio, non solo diciamo a livello biologico ma anche a livello storico, per quello che riguarda la storia delle schiavitù e degli schiavi che venivano insomma deportati per lavorare nelle Americhe. Lui decide di andare in Africa e fa un sacco di concerti in Kenya e Etiopia, di cui uno famosissimo in Zimbabwe il giorno dell'indipendenza, un concerto clamoroso, strafamoso, in cui insomma c'erano,
accende diciamo i riflettori sulla situazione dello Zimbabwe, che è l'ultimo stato africano a ottenere l'indipendenza.
Sì, 1980.
E che è probabilmente la canzone Bob Marley che ha più suonato in R&D Vibes in 13 stagioni.
No, sono di quegli eventi particolari, anche perché come sapete nella religione, nella cultura rassa c'era il concetto di repatriation, cioè l'idea di poter restituire un giorno la casa africana, che era Zion, cioè la terra promessa, a tutti i discendenti degli schiavi africani deportati 300 anni prima nel Nuovo Mondo, in quella che è la Nuova Babilonia, sostanzialmente l'America. Quindi per lui è stato anche un viaggio, possiamo dire, una sorta di pellegrinaggio. Sì. Che compie in Africa e che si chiude veramente in questo concerto straordinario ad Harare, nella nuova capitale, cioè nel nuovo nome della capitale, che è Salisbury, la vecchia capitale dello Zimbabwe, e alla presenza, pensate, di Robert Mugabe in rappresentanza del nuovo governo autonomo dello Zimbabwe e di Carlo d'Inghilterra,
il principe Carlo,
che
ha assistito al rituale, no, della bandiera ammainata,
esatto,
dello Union Jack ammainato, e poi la bandiera dello Zimbabwe, persone in delirio, un concerto che si dovette ripetere anche il giorno dopo per tante che erano
le persone
che affollavano lo stadio. La nostra scaletta cosa prevede, caro di Generator, adesso? Abbiamo parlato di Zion, abbiamo parlato di Repatriation, non potevamo che mettere la bellissima Zion Train, Bob Marley and the Wailers. Roots and Up Vibes on RadioSonal.net. See? Live radio show al crocevia di Lecce.
The Zion Train is coming our way.
Per il 75esimo anniversario della nascita di Robert Nesta Marley.
Roots!
Peter Tosh prima, non potevamo mancare di tributare, no, nel giorno del compleanno di Bob Marley anche l'altro Wailer, Bunny Wailer, con la sua arcinota Rise and Shine, Solomonic Records. Shine di Bunny Wailer, torniamo insomma a parlare di quelli che sono poi gli ultimi anni di vita di Bob Marley, introducendo un po' l'aspetto politico, che è quello che forse abbiamo toccato meno, no? Abbiamo parlato prima di spiritualità, di misticismo, di religiosità, di ritorno alle radici, quelle africane, però non dimentichiamo anche il grandissimo impegno politico che Bob Marley ha avuto anche per la sua terra natia, no? Per la Giamaica. Prima abbiamo sottolineato con piacere il concerto in Zimbabwe, no? Quindi il concetto di liberazione dal giogo coloniale che avevamo già citato in precedenza con la Giamaica nel 78, quando abbiamo parlato all'inizio dello ska. Ma in tutto quel frangente in cui Bob Marley diventava un rockstar, la Giamaica viveva un periodo di grandissima violenza, di grandissima corruzione, di grandissima speculazione, dovuta proprio anche alla deregulation, consentimi di dire, successiva alla decolonizzazione, all'indipendenza. Certo. Quindi un periodo di grande violenza, un periodo di grande speculazione anche da parte di quelli che erano i due politici partiti fondamentali, no, giamaicani, che si scontravano anche a colpi di arma da fuoco in mezzo alle strade non solo del ghetto ma anche di quella che a un certo punto era una delle mete turistiche più ambite, no, dei Caraibi. E mi piace ricordare anche come prima dello Zimbabwe addirittura Bob Marley decise di partecipare a un concerto chiamato One Love Peace Concert, in cui rimase famosissima questa scena, immortalata anche da delle foto che insomma che trovate facilmente su internet, in cui lui salì sul palco e invitò a salire sul palco i due politici che si sarebbero scontrati di lì a poco alle elezioni e che fino a qualche ora prima si stavano sparando in mezzo alla strada
e ancora continuavano.
E li costrinse praticamente Edward Seaga da una parte, Michael Manley che era il primo ministro uscente, a stringersi la mano, lui tenendo queste due mani in alto davanti alle decine di migliaia di persone che affollavano questo spazio giamaicano, e si vedono le facce di questi due politici che vorrebbero stare ovunque in quel momento tranne che lì, però insomma è rimasta la storia questa.
C'è un'edizione, una cover di questa foto famosissima di qualche anno fa, dove c'è Bunna degli Africa Unite che fa lo stesso gesto con il proprietario del porticciolo e quello del Babilonia a Sant'Andrea, ti giuro, cercatela su internet, si trova ancora. E c'è Bunna che stringe le mani, diciamo così, sia a Omar che al proprietario della.
E questi la capiscono solo dal Salento, forse.
Passando a cose serie, ricordiamo che Rirasta e Bob Marley, la politica istituzionale era politrick, era un inganno, no? Era comunque una diciamo così, una ipocrisia istituzionale. Però è chiaro che in quel caso,
ma lui ci provava sempre, la sua vita era per gli altri in qualche
modo. Come diceva prima Mr. Green, lo scontro tra le due fazioni politiche, soprattutto dopo l'indipendenza dalla corona, aveva portato onestamente a un clima di violenza inaudita, di strade, di scontri a fuoco anche nelle strade di Kingston, quindi c'è l'esigenza di portare non solo l'ordine ma anche appunto la pace, di diminuire il numero delle
vittime, la parità sociale, perché poi insomma tutto questo avveniva sempre a scapito delle popolazioni del ghetto, perché ovviamente il nuovo governo, che non è che nasceva così dal nulla, nasceva chiaramente con appoggi internazionali, era un governo capitalista puro, secco, che puntava insomma al profitto, alla speculazione e al benessere dei pochi a scapito.
Ma parli dell'Italia di oggi, voglio dire, cioè quindi c'è bisogno di un Robert Nesta Marley anche del 2020 qua.
Parlo
in Italia
di un sistema che purtroppo non siamo riuscito ancora a debellare, un sistema che Bob Marley ha anche cantato nelle sue canzoni. Ascoltiamoci un po' di musica, caro Degenerator. Cosa ci andiamo a sentire? Ah, un pezzone insomma che ci riporta anche a queste atmosfere, però nella versione sempre old school, ma prodotta da un label francese nel 2000, del mitico Daddy Freddy, Ethan.
What they believe it. Always scandaling people in there. Always backbiting, conniving people. Change your way,
change your way.
You ever tell you? Change your way,
change your way.
Come up here. Trust me. Hey, watch out. Hey, hey. Watch out. Hey, hey. Watch out. Hey, hey. It goes on.
It goes on.
Stealing. Back against the wall, so watch the healing. Ding dong, my man, so watch the healing. Back against the wall, so watch the healing. Ding dong, my fabrica. Gravalicious, they said them gravalicious. Them can't satisfy me, said them want too much again. Healing. Back against the wall, watch the healing. Him kingdom of all.
Daddy Freddy, Earl and Divine.
Back against the wall, so watch the eating.
At Croce Via, Lecce.
Gravalli shows, me send them gravalli shows. Them
Pondi Radio Sonar, .net, l'inserite, sostienila.
Gravalli shows, gravalli shows.
Eden Lim.
Can't satisfy, them want too much.
Bob Marley Celebration.
Give my dominion over birds in the tree. Give my dominion over fishes in the sea. Nothing in this world is impossible to me. Who know I speak, none the DJ daddy. A otherwise known as the top celebrity. What is me name? Them call me Daddy Freddy. Watch the Eden, back against the wall. Eden, him kingdom a fall. Eden, back against the wall. Watch the Eden, kingdom a fall. Because gravelly shows, me say them gravelly shows. Them can't satisfy me, say them want too much. But tell you, gravelly shows, them gravelly shows. Them can't satisfy me, say them want too much. All over the world you want some evil people, you want some good people. Understand me, but the wicked one, them were in the community. Love we weed them out, one people hear me. Watch the Eden, back them strong. Watch the Eden, all the kingdom of all. Me say Eden, you prosper. Me say Eden, go away with your propaganda.
Febbraio 1981, Junior Merlin, Sico Peterson e Tyrone Downey organizzarono una piccola festa di compleanno per Bob nei suoi alloggi alla clinica Rheinberg. Guardarono insieme un programma televisivo sui mondiali di calcio. Marley pareva forte, sveglio e di buon umore. In primavera però il dottor Issel annunciò che non poteva fare altro. Marley venne riportato a Miami, fece promettere a David Steinberg, il suo avvocato, che non avrebbe avuto pace finché la sua famiglia non avesse posseduto i diritti di tutte le sue canzoni. Non piangere mamma, disse poi a Sidney. Starò bene, sono andato a preparare un posto. Morì l'11 maggio 1981, subito prima di mezzogiorno, 40 ore dopo aver lasciato la Baviera. In quel momento a Kingston, Judy Mowat sedeva nella veranda della propria abitazione quando il cielo venne scosso da un tuono fortissimo. Un fulmine attraversò la finestra aperta e rimbalzò su una foto incorniciata di Bob. Terrorizzati, i suoi bambini si misero a piangere. Dopo averli calmati, Judy accese la radio e sentì proprio lì annunciare la notizia della morte di Bob Marley.
È una morte che scosse ovviamente, oltre insomma gli amici e tutto il popolo giamaicano, anche tutti gli appassionati di musica reggae internazionale, perché reggae non solo, insomma, abbiamo avuto modo di sottolineare, perché la band stava progettando in quel periodo, nel 1980, anche un tour con Stevie Wonder, quindi si era perfettamente inserita nel circolo, insomma nel circuito mainstream internazionale. Però la salute di Bob Marley andava peggiorando. Una mattina lui era solito andare andare a fare jogging, no? A Central Park, quando si trovava insomma in quel di New York, anche per le cure, e andava a fare jogging con quello che era il suo amico e anche preparatore atletico, un ex calciatore giamaicano che si chiamava Skilly Cole, Alan Cole, un attaccante, uno dei giocatori più forti mai espressi dal movimento calcistico giamaicano, era un suo grande amico, e a un certo punto collassa, sviene, lo devono portare in ospedale, e da lì inizia un peregrinare da in varie strutture, insomma New York, Miami, la Baviera, poi di nuovo a Miami, insomma, finché appunto circa 3 mesi poi dalla morte, pochi giorni dopo la festa di compleanno ricordata nella lettura, nella citazione di Timothy White fatta da Faun, insomma, viene portato nell'ospedale Cedri del Libano di Miami, dove muore, e la sua morte appunto genera una sorta di sconforto, ma al tempo stesso anche di orgoglio nazionale da parte del popolo giamaicano. Infatti gli viene conferita addirittura l'ordine di merito della Giamaica, che è la terza più grande onorificenza della nazione, come contributo alla crescita culturale della Giamaica, che era passata appunto ad essere da un'isoletta sperduta dei Caraibi a un centro, un polo musicale mondiale, no, planetario. E il funerale di Marley, insomma, Mimmo, fu un qualcosa di incredibile. Trovate anche questo, insomma, in rete, se lo cercate, Folle Oceaniche, no, al passaggio di questa, di questo pick up, di questa Jeep scoperta, no, con le spoglie di Bob Marley, che attualmente si trovano presso il suo luogo di nascita, che ricorderete è Nine Mile, questo distretto rurale in campagna, proprio nel cuore della Giamaica, dove è stato anche costruito un mausoleo che attualmente, insomma, delle mete turistiche più gettonate, insomma, un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per la gente di tutto il mondo. Quindi Bob Marley lascia un'eredità non solo artistica, musicale, incredibile, mastodontica, ma come abbiamo cercato di ricordare, lascia anche un'eredità sociale, culturale, politica, per quello che è stata una musica che ancora oggi noi ci fregiamo di poter dire che non si può svincolare dal messaggio che porta. E questa è una cosa che, insomma, ha spinto molti di noi, quantomeno me, ma moltissimi di coloro che praticano anche la sound system culture, ad approcciarsi a questa musica.
Una parola d'ordine che unisce in qualche misura,
per merito, insomma, di questo grandissimo artista chiamato Robert Nesta Marley, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare un grande classico, no, di Generator. Però quale versione ci hai preparato? Io leggo qua G-Corps Love Frequency Mix, non la conosco e quindi sono ancora più curioso di andare ad ascoltare questa Exodus. R&D Vibes, radiosonar.net. Bob Marley Celebration, 75 candeline per il re del reggae, in live radio show al crocevia di Lecce. Yeah. E su questa versione low frequency mix di G-Corps, di Exodus, di Bob Marley, andiamo a concludere insomma questa che è stata la 17ª puntata della 13ª stagione di R&D Vibes, dedicata al re del reggae. Forse non avevamo mai fatto una puntata monografica totale, no? Faugno, su Bob Marley.
No, l'abbiamo ricordato quasi sempre in occasione del suo compleanno, come abbiamo fatto quest'anno, ma mai così in maniera approfondita, con letture e con un'intera playlist dedicata comunque alla sua produzione
direttamente o indirettamente, esatto, perché o l'abbiamo appena ribadito, ha lasciato un'eredità culturale mastodontica. Personalmente, ecco, riagganciandomi all'ultimo concetto sul messaggio, a me la cosa che ha sempre colpito, affascinato e totalmente nebulizzato, ecco, per usare un termine caro, no, ai consumatori di ganja, qual era Bob Marley, è stata proprio la capacità di Bob di cantare comunque degli argomenti tosti, pesanti, politicamente impegnati, a volte anche drammatici, come il ghetto, no? Come le disuguaglianze sociali, come la povertà estrema e la violenza, ma facendolo attraverso un ritmo, il levare delle note, della melodia, qual è quella del reggae, intriso di positività, intriso di allegria, di leggerezza. Tu pensa solo alla canzone One Love, no? Famosissima. Però la canzone One Love, che noi ci balliamo e ci cantiamo a squarciagola e che ci dà un sacco di vibrazioni positive,
tonnellate di musica, di ridi.
Se andate a sentire il testo, dice proprio: oh, attenzione, perché voi pezzi di fango che avete sporcato, che avete speculato, che avrete la vostra conseguenza e andrete in conto il vostro destino, no? E quindi ha questa capacità di unire, no, dei testi importanti, impegnati, a volte anche con argomenti pesanti, a una positività magnifica. Io questo lo adoro di Bob.
No, è chiaro, peraltro tutti i temi che non sono mai disgiunti, che sono sempre coniugati insieme, spiritualità, come dicevi tu, l'amore, le situazioni quotidiane, la vita quotidiana, perché poi la canzone è anche quella, la rappresentazione, no, della storia di un popolo, ma anche tanta speranza e tanta attualità. Non è un caso se ancora le canzoni sono ripetute, sono, come dire, sono oggetto di cover, sono ancora oggi un'ispirazione per rhythm, ma non soltanto nel mondo inlevare, della musica inlevare, ma anche nel rap, del rock. L'abbiamo visto oggi, ne abbiamo parlato, quindi un'eredità immensa che ha lasciato ovviamente la Giamaica in questo quasi alone di leggenda, in un certo senso, e ha dato uno sviluppo globale alla musica reggae, di cui noi, nella nostra, diciamo, modestissima trasmissione, ci consideriamo una parte piccolissima di quella grande storia che continua ancora,
certo,
esatto, a spingere quella eredità con quelle motivazioni, con quei contenuti e anche con quello stile, in un certo senso, perché siamo sempre riconoscibilissimi.
Ci si prova. Sì.
Esatto, riconoscibili nel tributo a quell'eredità, sostanzialmente.
Quindi, e allora, history. Ringraziando ovviamente gli amici e le amiche del Crocevia, tutti coloro che ci sono venuti insomma a trovare questa sera, avete scelto di trascorrere questo 6 febbraio sanremese con la musica reggae di Robert Nesta Marley,
questo
ci fa ancora più piacere. Ringraziamo Ciccio, Matteo, in bocca al lupo per la loro nuova avventura con la nuova sede di Crocevia, che si sposta da San Pio a Borgo Pace a Lecce nei prossimi mesi. Li ringraziamo per averci ospitato qui questa sera e chiudiamo questa 17ª puntata, che sarà seguita poi da un piccolo DJ set sempre a cura del nostro chef musicale D-Generator, con quella che è stata l'ultima canzone dell'ultimo album in studio di Bob Marley.
Anche che... di questa ricordiamo una cover straordinaria,
sì,
di Joe Strummer e Mescaleros. Stiamo parlando di Redemption Song, una delle canzoni forse più cantate, più diffuse.
Una canzone unica.
Unica esattamente per intensità, per messaggio, per qualità musicale. Chiudiamo con Redemption Song.
Emancipate yourself from mental slavery, no one but ourselves can free our mind. This is the message, questo è il messaggio di Robert Nesta Marley. Grazie a tutte e tutte e ci risentiamo in podcasting quando, come e dove volete sui nostri canali. R&D Vibes.
Stay dread, stay rebel.
Grazie a tutti e tutte.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We've forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.